Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
Che vi dà il buongiorno come Giorgio Sorani.
Mangia il pollo con le mani.
In cabina di regia ha preparato qualcosa, già lo so. A suo fianco Andrea Maiocca.
Eminentissimum, acreverendissimum.
Lo sapevo, anche perché poi devo dire che il nuovo pontefice Leone XIV c'ha una vaga somiglianza con Claudio Ranieri, l'allenatore della squadra del cuore di Maioccone. Al telefono
potrebbe essere una bestemmia, però ecco.
Sì, al telefono abbiamo Ivan Cardia, Tutto Mercato Web. Ivan,
buongiorno. Buongiorno, ciao Enzo.
Insomma, bemus papam.
Vabbè. Prima o poi doveva arrivare, insomma.
Prima o poi doveva arrivare.
Senti, non tanto in fretta.
No, devo dire la verità, quattro scrutini non sono stati neanche tantissimi, poi questa fumata bella corposa bianca in un caldo pomeriggio con Quintiliano che dall'altra parte facciamo la riunione, esce il Camerlengo e dice ecco il Papa che sta parlando, no quello è il Camerlengo Quintiliano, comunque non lo vedevo perché c'era la televisione spostata in lontananza. Detto questo, veniamo un attimo a noi, secondo te è diventata un po' un boomerang che è tornato indietro alla Fiorentina il rinnovo a Palladino prima di questa sfortunata semifinale di Conference, o più o meno era nei piani della Fiorentina comunque andare avanti con lui al di là del piacere della piazza, che non mi sembra tutto dalla parte di Palladino?
Non credo sia un boomerang, non credo sia stato un boomerang, credo che comunque sia stato molto accelerato il percorso di rinnovo, però certifichi quantomeno la fiducia della società, cioè con l'Italiano si era arrivati per esempio quando ci fu il rinnovo a farlo a stagione conclusa, invece in questo caso prima della fine, che vuol dire mandiamo un messaggio di un certo tipo, no, al tecnico, alla squadra, alla piazza, un po' a tutti. E poi facendo una battuta che non vuole mancare di rispetto a nessuno, anche alla delusione dei tifosi viola, almeno quest'anno non si contenterà Italiano di aver perso la finale, perché onestamente io credo che sia stato molto sottovalutato il lavoro che ha fatto il predecessore di Palladino a Firenze. Gli sono state rimproverate le finali perse, e per carità, le finali fa piacere vincerne, avrebbe fatto piacere anche a lui, però aveva una squadra meno forte, non ha mai avuto una squadra forte come questa Fiorentina, e non erano scontate quei traguardi lì. Poi per me Palladino sta facendo bene, non è una critica a Palladino, è una critica a essere troppo frettolosi nei giudizi.
Allora, Ponciroli prima ha scatenato una bella discussione tra i nostri amici, perché ha detto è vero, l'Inter in finale di Champions League, però non ha tutte queste pressioni, perché quella che ha la maggiore pressione è il Paris Saint-Germain. Secondo te chi ha la pressione maggiore nel doverla vincere questa Champions?
Ma no, secondo me sono più o meno sullo stesso livello da quel punto di vista. L'Inter, anzi, se proprio devo dirne una, io credo l'Inter abbia più pressione del Paris Saint-Germain, perché comunque è una squadra che ha anche più pressione e più voglia per certi versi, nel senso che è una squadra molto più esperta, in molti casi questi giocatori non avranno più l'occasione di vincere una Champions.
Penso poi, anche io.
Poi magari non ce l'hai mai nella carriera, però nello specifico per molti è l'ultimo treno per provare a vincere la Champions, con una la voglia di rifarsi più recente di quella del Paris Saint-Germain, perché nel PSG di fatto dell'ultima finale giocata c'è solo Marquinhos più Kimpembe, che però non gioca più, mentre nell'Inter è quasi tutta, almeno l'11 titolare è molto molto simile a quello della finale di Istanbul. In più c'è tutto una serie di valutazioni che si fanno, cioè in Italia abbiamo chi dice che la stagione dell'Inter sarebbe fallimentare anche con la vittoria della Champions. e ovviamente è una fesserina, è una boiata clamorosa, però dall'idea del fatto di cosa si chieda sempre a questa Inter, mentre al Paris in Francia credo che da non chiedono un po' meno, il Paris ha già vinto il campionato peraltro, e poi c'è anche un tema, cioè, è vero che il Paris ha costruito, ha molti, spende molto di più, quindi da quel punto di vista sono d'accordo, la pressione potrebbe averla più la squadra di Luis Enrique, però teoricamente insomma è un'altra, è un pari un po' diverso da quello del passato, sì. Quindi si spende più dell'Inter ma spende meno di quanto spendeva per le figurine prima.
Allora io ti racconto una storia adesso, mi porto da un'altra parte e tu mi dici quanto è vicina, quanto potrebbe essere vicina o lontana dalla verità, perché poi la verità non ce l'abbiamo nessuno di noi, almeno per ora. Allora, Conte firma un contratto con il Napoli, un contratto complesso, le solite 200 pagine, con De Laurentiis che si tutela con le sue clausole, ma per la prima volta trova un allenatore che dice ok, vengo e magari provo, e sicuramente ti porto in Champions, vediamo se si può fare qualcosa in più, ma intanto mi servono determinati giocatori. Infatti lo sfogo di Conte dopo la sconfitta con il Verona portò poi De Laurentiis a muoversi sul mercato e a prendergli Gilmour, McTominay, Buongiorno, Lukaku, insomma non giocatori qualsiasi, e da lì cominciò il percorso del Napoli, che adesso si trova a lottare per lo scudetto, anzi lo tiene praticamente stretto tra le mani. Ma nell'accettare Conte dice inseriamoci però un'altra clausola, questa te l'ha detto io, non la saprà nessuno, io entro aprile posso decidere di restare soltanto quest'anno e poi andare via, e lo fa perché conserva la speranza di poter andare alla Juventus ancora, convinto del fatto che Motta non funzionerà e così necessariamente con la coppia Giuntoli alla Juventus. I sogni di Conte si realizzano in due percorsi diversi, con alla guida del Napoli trascinandolo verso uno scudetto ormai alla portata e vedendo la Juventus tracollare su se stessa e crollare in quelle che era un progetto che è stato poi alla fine dei conti fallimentare. Qualcuno, non Giuntoli, contatta Conte sapendo della clausola di aprile e gli dice ok, siamo pronti, l'anno prossimo vieni qua. E lui contatta De Laurentiis e dice ok, attivo la clausola, fine anno, adesso possiamo anche vincere lo scudetto, vinciamo lo scudetto e poi dopo io vado via. E lì De Laurentiis, che in genere fa muro contro muro e ribadisce sempre nelle interviste o in prima persona tramite i suoi dirigenti che chi è sotto contratto resta sotto contratto, invece faceva dire più volte a Manna sì, c'ha 2 anni di contratto Conte, speriamo che resti, uno speriamo che sapeva di qualcosa di, che noi non sapevamo, cioè la possibilità di liberarsi da parte di Conte, non facendosi trovare spiazzato. Aprile andava bene anche a De Laurentiis, che avrebbe avuto il margine di tempo giusto per trovare un altro allenatore che poteva essere italiano, ma sarebbe stato un tornare indietro su qualche rischio. Allora meglio la scelta della continuità, chi meglio di Allegri può continuare sul percorso di Conte, visto che la storia ha già raccontato questo racconto, no? Conte che scappa dalla Juve, la Juve che si affida ad Allegri, apre il ciclo e magari il Napoli pensa a un ciclo, e così pensa anche a De Bruyne, giocatore in scadenza di contratto, super top giocatore, che molti dicono è stato preso per trattenere Conte, ma che in realtà assomiglia molto di più al classico giocatore che allenerebbe Allegri, che preferisce gestire che formare giocatori, e la storia potrebbe finire così. Come ti sembra sta favoletta che ti ho raccontato, Ivan?
Anzi, te la sei studiata per bene.
Guarda, ce ne sta pure un'altra ancora più lunga che non si può raccontare.
Ma mi sembra diciamo credibile, quindi ho poco da aggiungere, con una precisazione che ne abbiamo parlato tante volte, ma che spesso insomma ne è messa come ipotetica. Questa clausola io non posso, non so se ci sia o se non ci sia.
E non lo scopriremo mai, non lo sapremo mai. Però secondo me se se ne va così facilmente vuol dire che qualcosa c'era.
Sì, 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 è probabile, è realistico. Però ecco, sai, tra il credibile e il fattuale, io ti devo dire, non lo so se c'è, non posso dirti.
No, certo, certo.
Certo, come tu del resto. Cioè,
non posso. Assolutamente, infatti te l'ho detto, è una storiella perché la verità non la sappiamo, non la potremo mai sapere.
Esatto. Certo, l'epilogo potrebbe essere molto simile, molto molto simile, cioè è molto realistica come storia, poi sai, le storie alcune diventano realtà, altre no, però nel complesso complimenti. Ora non ti candido per il premio campione.
Premio strega, dai, se è un romanzo è il premio strega. E allora te ne racconto un'altra di storia, così entriamo nel mercato della Juventus e mi dai qualche indicazione. chiaramente tutta questa storia che ho raccontato porta a un altro epilogo. L'uomo che ha fatto il mercato della Juventus in questi due anni ha fallito. Non solo, De Laurentiis, quando lo liberò in ritardo, ha diciamo pensato: ok, tu vuoi andare via e dimostrarmi che lo scudetto l'avete vinto tu e Spalletti e non io. Io ti dimostrerò che invece l'ho vinto io quello scudetto e magari ne vinco anche un altro, mentre tu pensi di andarlo a vincere nella squadra per la quale dici di fare il tifo sin da bambino e magari da quella squadra verrai mandata via nell'anno in cui io vincerò di nuovo lo scudetto. E così tu resterai senza contratto, senza squadra, perderai anche un po' di credibilità, anche se ti riconosceranno sempre le doti di essere un grande dirigente, ma alla fine quello che vince un altro scudetto sono io, senza di te, senza Spalletti e con Conte, che mi sono preso prima di mandarlo e liberarlo alla Juventus, e così per una volta sarò io a essere quella che detta la strada alla Juventus, se non la Juventus a dettarla a me e portarmi a cercare di imitarla. Altra storia che quindi porterebbe a un altro epilogo, la Juventus che saluta Giuntoli a fine anno e che si butta su determinate coppie, e le coppie sarebbero Tognozzi-Chiellini, Massara-Chiellini, molto più lontana e improbabile, Sartori-Chiellini. Come la vedi questa storia e quale coppia premieresti secondo te?
Allora, no, la storia c'è tanti questa, è la seconda parte, devi uscire in libreria.
Sì, sì, bravo.
Prima, c'è cioè già prima e seconda parte. Ma no, è tutto molto realistico, va detto che la Juve per ora non si è esposta nelle valutazioni su Giuntoli, però io credo che saranno fatte, poi che sarà addio, se non sarà addio, non lo so, ma il giudizio negativo su, comunque su due anni, per questo ne ho parlato tante volte, perché il primo anno è un conto, il secondo alla Juve è tutto un altro conto, tra l'altro su questo peserà, credo inevitabilmente, per questo dico comunque bisogna aspettare la Champions League. Io penso che la Juve ci andrà perché ha un calendario di quelle che sono in corsa, il calendario più alla portata, tutto sommato nessuno è facile a questo punto della stagione, però diciamo secondo me è il calendario più gestibile, e comunque alla rosa al di là del fatto che abbia un po' di assenze dietro, qualche problema vario, però che può portare a casa tutte le prossime partite, quindi penso che ci andrà, però non dovesse andarci, ecco, allora la storia avrebbe ancora un ulteriore elemento non proprio secondario nelle valutazioni sul lavoro di Giuntoli. Delle coppie che mi hai detto, io allora non so qua, allora Sartori mi sembra complicato.
Sì, infatti è quello più distante.
Che il Bologna lo possa liberare. Sarebbe allora, potendo scegliere quella, perché credo che Sartori una volta in una big senza mancare rispetto al Bologna, però una big di quelle tradizionali se la sia meritata. Cioè, ha fatto grandi tutte quelle squadre che ha trovato.
Sì.
Una se la meriterebbe, francamente.
La sua grande occasione.
Poi non mi permetto di dire se
no,
ci vuole.
No, certo. Ed è quello comunque più improbabile. Le altre due, qual è la più probabile, secondo te?
Ma le altre due, io comunque, fossi nella io, non ti dico la più probabile, dico io appunto proverei su Massara, proverei la propria Massara, onestamente, perché è un dirigente che, come sai, c'è anche un corso sonoro, Pagnozzi è un ottimo dirigente. Forse, sai, avendo già comunque facendo già una figura di riferimento magari come Chiellini, che sicuramente ha grande esperienza di come si vive in spogliatoio, ha tante qualità, però diciamo come dirigente è un po' acerbo, tenderei ad affiancargli uno che comunque ha una carriera un po' più lunga e che ha già vinto, un altro dettaglio non secondario. Penso che siccome c'era nella Juve già, era un dirigente della Juve quando vinceva, però oggettivamente non è che si possa importare, cioè aveva altri compiti fondamentalmente, mentre Massara tra l'altro Massara Chiellini sarebbe la versione bianconera del Massara Maldini, che voglio dire al Milan ha funzionato, ecco.
Poi tra l'altro Adesso si prendono un coccolone i tifosi della Juve che temono e sbaglierebbero in un terzo ritorno di Allegri, che è molto amico di Massara, ma non ci sarà mai, questo lo possiamo garantire a tutti quanti. Ultima riflessione invece che voglio fare con te, dopo andremo a parlare nello specifico di Napoli con Salvatore Cagliazza, invece è la Roma. Si è capito chi l'allena?
No, credo che non lo sappia nessuno. Sono molto curioso anche di capire il percorso decisionale che porterà, perché sai, ti ho detto tante volte, scegliere Ranieri. Vediamo, posto che poi non so se lo sapremo comunque mai, se l'avrà scelto Ranieri o no, però il dubbio ce l'ho. Io continuo a pensare che Vieira sia un nome su cui qualche soldino ce lo si può puntare, però non ti so dare una risposta definitiva, no? Cioè, certa, non sono stati bravi a nascondere le cose, se ci sono cose già definite, come più o meno ha fatto intendere Ranieri. Si è fatto anche il nome di Fabregas, che pure terrei come spenta palle, visto che siamo reduci dal conclave, però lì c'è anche l'incognita Como, che secondo me è una bella incognita in vista del prossimo campionato, perché sta chiudendo molto bene,
molto bene,
ha grandi potenzialità economiche, potrebbe essere una squadra che magari non all'improvviso, ma che imposta un percorso che la porti a essere nel giro di 2-3 anni una realtà di un certo tipo del nostro campionato, sai?
Sì.
È vero che è finita l'era dei Magnati, l'Eldorado, quello non c'è più, però tutto sommato ai fratelli Artono basta veramente investire una parte minuscola del loro patrimonio per fare la differenza economica in Serie A.
È così. Però ci porteremo un grande dubbio sulla panchina della Roma, così come anche quello della Lazio. Ma siccome
alla fine vi farò lo scherzo, se ve lo faccio,
sono sicuro. Ma intanto, siccome il tempo a nostra disposizione è scaduto, torniamo a parlarne domani. E io per adesso saluto e ringrazio Ivan Cardia. Ciao Ivan,
a te, buon proseguimento.
Poi scriviamo il libro. Invece ci fermiamo, torniamo tra poco, andiamo a Napoli, Salvatore Cagliazza, poi a Milano da Antonello Gioia, poi da Alain Valnegri, per tornare un po' sulla Viola, che insomma ha fatto arrabbiare Alain, secondo me. Torniamo tra poco. Allora, adesso è venuto il momento di fare un'incursione a Napoli da Salvatore Cagliazza. Salvatore, buongiorno.
Grande Vincenzo, buongiorno a te.
Abemus Papam, come è stato accolto a Napoli?
Bene. Sì, anche perché era il giorno della supplica di Pompei, e quindi vedi che sono preparato in tutto, ragazzi. Mamma mia.
Preparatissimo. Allora,
quindi il Papa ha detto camminiamo con la Madonna, quindi...
Camaronne ci accompagna.
Esatto, come diceva il vecchio cardinale Sepe.
Esatto. Senti un po', te ne racconto qualcun'altra di storia. Vabbè, intanto il Napoli adesso aspetta, intanto l'Inter alle 18.
Ciccio, fai il bravo.
Se fai il bravo, vedrà come andrà a finire, sulla base di quello poi deciderà, cioè si capirà quanto avrà da festeggiare, quanto tremeranno le gambe, ma tutto il destino è nelle mani del Napoli e di Conte. Sappiamo che Conte è una sorta di lucchetto su certe cose, ma a Napoli giustamente bisogna fare un po' di scaramanzia. Però si sta già immaginando il futuro, no? È uscito il nome di De Bruyne. Sì. Ma De Bruyne, sì, è più un giocatore per trattenere Conte o un giocatore per dare continuità al progetto, un po' come fece la Juve quando andò via Conte, presi Allegri, quindi se magari c'era davvero quella clausola, quella exit strategy di Conte di aprile, è stata attivata e De Laurentiis senza colpo ferire ha già puntato gli occhi su Allegri e gli sta già preparando la squadra.
Io credo che ci siano due valutazioni da fare. La prima è quella che il Napoli con Conte ha cambiato la mentalità di De Laurentiis, nel senso che prima si andavano a cercare giovani di belle speranze per farli crescere e venderli. Invece l'arrivo di Lukaku, l'arrivo di McTominay, Lukaku 31, 32 a 30 milioni, a 6 milioni all'anno, McTominay comunque non più giovane, lo stesso Neres, è cambiata un po' la mentalità di De Laurentiis, e quindi questo ti fa capire che al di là adesso del bilancio e di tutto il resto vuole vincere, e lo sta facendo. Lo sta facendo
l'appetito
con un allenatore.
Mangiando, no?
Sì, lo sta facendo con un allenatore. Allora, lui si è reso conto, fin quando non vinceva il terzo scudetto, il primo suo della sua gestione, non avrebbe mai capito quali fossero gli introiti o la conoscenza a livello internazionale di quello che è il brand Napoli, perché poi alla fine tu vendi il marchio al di là adesso del calcio, è fatto lui il gran lavoro di Tommaso Bianchini, il gran lavoro della figlia Valentina, c'è tutto un lavoro alle spalle, se tu pensi che si produce lui le magliette con la firma di Giorgio Armani, di Emporio Armani, quindi ti fa capire come sia cresciuto da questo punto di vista. E quando tu hai vinto lo scudetto hai internazionalizzato, scusami se divago, ha internazionalizzato gli sponsor. Tommaso Bianchini è riuscito a portare in questo club tante aziende estere, mentre prima era molto più regionale, più provinciale. Oggi con lo scudetto del 2023 ti sei internazionalizzato, quindi sì, entrano soldi, e a quel punto i soldi da una parte devono entrare. Sicuramente il secondo aspetto è che questa squadra è la seconda più vecchia del campionato e va comunque rimodernata, perché se pensi che oggi i più giovani sono i 2001 e hanno 24 anni, vedi il Barcellona ci sono i 2006-2007, lì sono dei fenomeni. Però io credo che devi cominciare con i millennial 2002-2003-2004, perché devi comunque allargare, cioè devi abbassare l'età. La questione dei Bruin, io credo che vada vista su vari aspetti, sulla volontà di far capire a Conte che c'è voglia di rinforzarsi e di dare un senso a quello che sarà il futuro da luglio, da agosto in poi. È un'operazione importante anche di marketing, perché certo, ricordiamo a tutti che l'anno prossimo, il 2026, sono 100 anni dalla nascita del Napoli, quindi ci sarà questo centenario, queste magliette, questi, è tutta una situazione che il presidente con il suo management e il suo staff sta lavorando. È naturale che poi conta soprattutto il risultato, e il risultato sta arrivando con Conte, ma Conte non è uno che si accontenta. Quindi io credo che questa sia una progettazione a largo raggio di un club che vuole continuare a crescere e soprattutto a vincere.
Ha cambiato strada. Allora, prima di farti la prossima domanda,
ci ha messo 20 anni,
sì, però c'è un momento in particolare che voglio inquadrare con te. Prima di inquadrarlo con te voglio dare un consiglio ai tanti tifosi dell'Inter. Insomma, non è che si può parlare sempre di Inter, sono due giorni che parliamo di Inter, esistono anche altre squadre, esiste il Napoli che sta per vincere uno scudetto, esiste la Juventus che è una squadra amatissima e seguitissima, esiste il Milan che stasera gioca col Bologna, ma soprattutto esiste una radio che si chiama Radio Nerazzurra, che ascolto e non vi piace, perché se volete andare su Radio Nerazzurra ve la sentite, io parlo di Inter tutto il tempo, c'è problema, altrimenti dico all'Apo che non lo seguite. Torniamo a noi, piccola digressione. C'è stato un momento nella storia del Napoli, io ero a Ischia, dove vado sempre con grande piacere, penso anche tu, ero lì, ed era l'estate in cui si passò da Benitez a Sarri. E molti tifosi dissero: cavolo, ci eravamo internazionalizzati con Benitez, che fece anche degli acquisti che poi sono stati la storia delle vittorie di Sarri e successive, e ci prendiamo Sarri. Quindi là sembrava che il Napoli non volesse fare quel salto che invece adesso vuole fare. È chiaro, c'è un altro pezzettino da fare, perché quel Benitez, lo ricordi molto meglio di me, disse: qua però bisogna costruire un centro sportivo, bisogna mettere i giovani a lavorare vicino alla prima squadra, bisogna lavorare più in grande. E questa è un'altra piccolo passo.
Te ne dico un'altra.
Vai.
Te ne dico un'altra. La mia squadra gioca con il 4-3-2-1, la primavera deve giocare con il 4-3-2-1,
esatto,
e gli allievi devono giocare con il 4-3-2-1, perché io devo sapere che anche i ragazzi sanno come muoversi,
esatto,
nel mio schema,
che è quindi esattamente quello che fanno poi i grandi club con i settori giovanili, esatto, no? Prepari i giovani anche al limite a poter essere introdotti nella prima squadra, che già sanno che il modulo è quello là, sì, e già sanno muoversi in quel modulo là, esatto,
sì.
Una cosa che sfuggiva un po', sembrava sfuggire un po' a De Laurentiis, magari nell'ottica dei costi, nell'ottica di dire vabbè, poi magari non si vince, io mi trovo in difficoltà, non voleva fare. Poi quell'anno di Sarri meraviglioso, ma la Juve poi la vinse quella sfida a distanza con tutto quello che accade in quella stagione, eccetera. E poi però l'appetito viene mangiando, ti dico, no, quindi vinci con Spalletti, un anno negativissimo in cui lui si è reso conto e ha detto ok, ho fatto qualche errorino pure io, mi riaffido a una strada maestra. E quindi Conte non è soltanto la strada maestra, ma è il percorso che De Laurentiis non vuole più abbandonare, e di qui i ragionamenti che stai facendo tu adesso.
Sì, nel giorno dei 20 anni della gestione De Laurentiis io c'ero, presentarono questa maglia in una splendida location di fronte al mare, e lui lo disse, ho ancora in mente quelle parole, come ho in mente una cosa che ti dirò dopo.
Okay.
Che disse ora dopo 20 anni dobbiamo passare alle strutture, lo disse, dobbiamo crescere da questo punto di vista, perché comunque è arrivato il momento, ci siamo dedicati i primi 20 anni a quello che doveva essere la crescita totale del club, ora ci dobbiamo dedicare alle strutture. Lui nel giorno di sabato di Pasqua intervenne alla radio partner del club e disse il 1° settembre metteremo la prima pietra sul centro sportivo. Il 1° settembre arriverà, io non credo che lui stia pettinando le bambole in questo momento, è tornato dalla vacanza alle Maldive, e quindi sta lavorando anche al progetto dei centri, del centro sportivo. Poi si dovrà passare al progetto dello stadio, perché il Maradona è sempre l'ex San Paolo, è sempre uno spettacolo quando entri dentro. Adesso, al di là della struttura in sé per sé, che non ha i box, non hai tutto, però quando entri là l'emozione ti viene.
Enorme.
Soprattutto
però è tripartita, giusto? Cioè nel senso, il campo a Panaggio del Napoli, la pista atletica del comune e gli spalti della regione.
Se tu pensi che 13 sold out, ottavo di seguito, quello di domenica con il Genoa, Napoli non è mai sceso quest'anno sotto i 45.000 spettatori, ha guadagnato quasi 26-27 milioni di euro solo per gli incassi allo stadio, quindi questo ti fa capire come una struttura nuova ti potrebbe ancora far guadagnare di più, perché ormai è inutile girarci intorno, va bene vincere ma poi bisogna incassare. Il Napoli non ha fondi alle spalle o multinazionali che possono ricapitalizzare in caso di difficoltà. E quindi io credo che determinare investimenti vanno fatti, anche perché Conte non è uno che si accontenta e non è uno che te lo manda a dire, te lo dice in faccia e te lo dice anche davanti alle telecamere. Quindi io credo che questa sia l'inizio, tornando alla tua prima domanda, l'inizio per potersi sedere ad un tavolo eventualmente tra qualche giorno, qualche settimana, dopo, non lo so, dopo il campionato, ma penso prima, e capire bene come si può progettare con Conte, perché Conte, al di là adesso di tutti questi soloni che sento, sì ma non mi sto divertendo, ragazzo mio, ma se tu in 99 anni di storia hai vinto 3 scudetti e ora ne stai vincendo un altro a distanza di un anno, ma ti devi anche accontentare. Non è che Conte è venuto, cioè poteva stare anche nelle condizioni del Milan o delle altre squadre, 4 squadre che stanno lottando per il 4° posto. A me quelli che sono un po' borghesi da questo punto di vista, dimenticano il passato. Per amor del cielo, abbiamo sofferto col Monza, abbiamo sofferto con il Lecce, hai perso a Como, hai sofferto con il Venezia. Vediamo del cielo, nulla questo, perché tu sei sotto gli occhi di tutti. Ma alla fine, ragazzi, diceva il famoso Eugenio Bersellini che lo spettacolo lo fanno le ballerine. A lui piaceva vincere, quindi Conte è uno che sa vincere. E secondo me, ricordiamo poi in tutto questo l'emergenza, Osimhen che se ne va, Kvara che non vuole rimanere e poi se ne va a gennaio, si fa male Buongiorno 3 volte, ti fa male tutto il lato sinistro ad un certo punto della stagione, Neres out, di nuovo Buongiorno e Juan Jesus, e Lobotka che sta col punto interrogativo. Ma tutte queste cose messe insieme non mettono nelle condizioni Spalletti nell'anno dello scudetto. Mi fa piacere dirlo, ma mi costa anche, cioè gli è andato tutto, ma tutto bene, è stato l'anno perfetto, la tempesta perfetta, anche in virtù di quello che era stato il suo passato in Russia. Campionato fermo a dicembre per il mondiale, lui va a fare una preparazione in Turchia, torna, perde la prima partita con l'Inter e poi da lì comincia a vincere, si ferma a marzo tutto, esce dalla Champions e poi se ne esce, non mi dire niente, con un libro dove comincia a criticare De Laurentiis, a me personalmente non è piaciuto.
No, direi proprio di no. La storia però è questa qui, ora bisogna guardare...
Io conoscendo Aurelione, credimi, si sarà fatto una risata incredibile, sì. Perché quello, lui è così, è un leggero, sembra pesante, ma lui è un leggero. Tanto, sì, sì. Caro Vincenzo, ma quello è arrivato in Champions League, a distanza di un anno disastroso. Sta lottando per lo scudetto. Spalle, ma tu parli o non parli? Ma a me che cosa interessa?
Non gli cambia nulla e anzi adesso si sta prendendo le sue rivincite non solo con Spalletti ma anche con Giuntoli, perché insomma disse tu vai via perché vuoi dimostrare che quello scudetto l'avete vinto tu e Spalletti e non io. E il primo anno c'è anche stato, perché ha preso in mano da solo tutta la situazione e non è andata bene la situazione, ma neanche poi tanto a Giuntoli. Poi che succede due anni dopo? Che De Laurentiis si accinge a vincere un altro scudetto, mentre Giuntoli rischia di essere mandato via dalla Juventus.
Esatto.
E quindi si prende un'altra rivincita poi lì.
Sì, un'altra rivincita anche in virtù di quella che poi è stata la scelta di un allenatore pesante, tra virgolette, perché Antonio Conte, ragazzi, io gli voglio un mondo di bene, e però ragazzi, viverlo, gestirlo, ma anche per i calciatori è una situazione abbastanza... forte, perché comunque basta vedere le vigilie delle partite, no? Un giorno sì. Si presenta con un cruccio, un altro con un altro cruccio, poi quindi immagino tutti quelli che gli girano intorno del 12 dello staff. Io so che chiama per esempio suo fratello Gianluca alle 6 del mattino, alle 5, alle 2 di notte, senti, ho pensato questo, e quel povero Cristo che gli deve rispondere, perché figurati se non gli risponde, certo. Quindi però alla fine, quando vedo il Ciolito Simeone a Lecce che gioca 3 minuti, 5 minuti e verso la fine comincia a caricare la squadra affinché si porti a termine il risultato, io dico ragazzi 100 volte Conte,
certo. Però dai. Guardiamo anche ancora più avanti, io poi figurati con me sfondi una porta aperta, io sono quello che ha sempre apprezzato tantissimo Allegri quando diceva se volete andare al circo andate al circo, se volete vincere sono altre le cose che dovete parametrare, poi uno si può divertire o non divertire, io personalmente da tifoso mi diverto quando vinco e penso anche tu.
Ma se Conte nei suoi precedenti, a parte l'Atalanta, nei suoi precedenti italiani in campionato è arrivato tra il primo e il secondo posto, non è mai sceso sotto il secondo, un motivo ci sarà.
Certo, esatto, perché c'è chi nasce con la vittoria nella testa, chi invece si vuole divertire, però poi quando si diverte e non vince si lamenta che non ha vinto, ma siamo sotto al cielo, è sempre questa la storia.
Allora.
Esatto, guardando avanti Salvatore, però una cosa è certa, questo Napoli che non era attrezzatissimo poi alla fine, soprattutto in attacco, sta riuscendo a fare scacco matto all'Inter con una certa tranquillità, sorpasso all'Inter in due mosse, in due tre giornate si è portata da meno 3 a più 3, quindi sta togliendo facilmente uno scudetto all'Inter, che insomma è in finale di Champions League. Dopodiché però questa squadra, con Conte, con Allegri, con Italiano, con chi che sia, ha bisogno di una ristrutturazione in attacco, ha bisogno sì magari anche del De Bruyne, ma accanto a lui di tanto lavoro, sia perché bisogna confermarsi, e confermarsi è sempre difficile, la Juventus è l'ultima che ne ha vinti di fila gli scudetti, ne ha vinti 9, le altre sono sempre alternate subito dopo, ma soprattutto è che ci sarà la Champions e chiunque sarà l'allenatore del Napoli non vuole sfigurare.
Allora io ti dico che mi sbaglierò, ma solo gli stupidi non osano. Io so che ha già presentato una lista di calciatori che gli interessano,
Giovanni Manna, e Giovanni Manna è già al lavoro per assicurarsi di terminare un calciatore senza arrivare poi alla fine a giocare poi un'asta.
Ti sentiamo male, Salvatore? Ti sei spostato forse?
Aspetta, sì. Allora, vai, ti dicevo, sì. Mi senti?
Sì, sì, sì.
Ti dicevo che ho saputo, e sai che le mie fonti non sono mai troppo...
Sei stato il primo a dare quella schiaia al Paris Saint-Germain.
Lontane. Ho saputo che Antonio Conte ha consegnato già una lista di calciatori che gli interessano per la prossima stagione, Giovanni Manna. E Giovanni Manna è già al lavoro per questi calciatori. Quindi il fatto che in tanti sono convinti che Conte vada via, io non lo sono. C'è già quindi una programmazione in atto. Poi magari si siede di fronte a De Laurentiis e Andrea Chiavelli, si guardano in faccia, vedono che il budget non può essere quello che vuole Conte e arrivederci, grazie. Ma al momento io so che Manna, Giovanni, sta lavorando con dei calciatori che ha proposto l'allenatore. Quindi da questo punto di vista ne sono certo, perché chi me l'ha detto è una persona seria, e quindi secondo me si programmerà bene, anche perché, Vincenzo, questa è una squadra che secondo me l'anno prossimo saluterà Anguissa. Secondo me, non so, convinto, e te lo dico oggi, 9 maggio, saluterà Rachmani. Credo che Amir abbia voglia, dopo due scudetti eventuali, finire il ciclo.
Per lo stesso motivo.
Lo stesso Lobotka, secondo me, si dovrà guardare, oltre che a Gilmour, a qualche altro regista. Devi ristrutturare quindi la difesa, perché va via Juan Jesus. Esatto. Io non so Di Lorenzo quanto possa essere Highlander ancora per altri anni, quindi dovrei andare a prendere altri giocatori. E come dicevi tu, devi ristrutturare un attacco dove Politano ormai è stanco, ha passato i 30, dove c'è Lukaku che tra campionato e Champions io non credo possa avere una certa continuità, e quindi i soldi che saranno incassati dalla Champions, quelli di Kvara e quelli che saranno incassati da Osimhen, verranno sicuramente reinvestiti sul mercato per rinforzare questa rosa.
Che è necessario ovviamente agire. Io un nostro amico ti fa una domanda, ti dice: ma tu chi vorresti andasse via Conte? Qual è il tuo allenatore preferito?
Allora, io sapevo qualche anno fa che De Laurentiis ha degli allenatori che scritti in un'agenda e li ha portati tutti. Ancelotti.
È vero che, scusami se ti interrompo, che l'unico che ha scelto Giuntoli era Gattuso?
Sì, l'unico è stato Gattuso da Giuntoli. Poi il resto.
Questa ha inquietato tanti tifosi della Juve. Vabbè, ma apri chiudo parentesi.
Li ha scelti tutti Aurelio, ma è cosa fatta, cioè non giunto lì, cioè se viene interpellato non può dire diversamente. Lui ha un'abilità, quando andò via Sarri, prendere Ancelotti, che poi ha dimostrato quello che ha dimostrato, non era facile.
No, certo.
Quindi lui ha una qualità unica, il presidente. Poi dopo il primo anno, l'anno e mezzo, finisce l'amore come i fidanzati, però lui all'inizio ti ipnotizza e ti porta con sé. E ti dico che Allegri era ed è un obiettivo del presidente, che 2 anni fa, quando doveva cambiare l'allenatore, voleva Allegri.
E quindi?
Allegri poi per varie situazioni non è venuto, quindi io dico che Allegri sarebbe un altro pezzo forte, al di là adesso di quelli che parlano dello spettacolo o non dello spettacolo. Io credo che Allegri possa essere in pollo, così come poi bisogna capire che cosa farà al Bologna, così come è italiano però, Gasperini. Dimentichiamo Gasperini, intervistato durante il premio del Lussi a Coverciano, ha detto: io allenerei volentieri, anche perché lui c'ha un conto aperto con De Laurentiis, certo, quando poi fu rinnovato a Mazzarri il contratto. Quindi le alternative ci sono. Io credo che un Napoli ricco, senza debiti, in Champions League e magari con lo scudetto sul petto, può far gola a tanti allenatori.
Certo.
Perché lo sai, non per fede o per altro, ma qui se vuoi vivere il calcio non si offendano gli altri, qui lo vivi in maniera intensa.
Sono sicuramente come a Roma, queste piazze qui,
Roma, Milano, Torino, sono situazioni uniche.
Assolutamente. Salvatore, io ho una domanda, perché mi sono fatto un'idea nel corso degli anni. Qual è il consigliere segreto di De Laurentiis? Perché io ricordo che quando lui decise di prendere il Napoli e vedi dove l'ha portato, però disse tra sé e sé, sì, però ho bisogno di qualcuno che mi dà qualche consiglio, non posso bruciare soldi. E ho la sensazione che molto sia farina del suo sacco, però qualcuno, una gola profonda accanto a lui che gli dà dei consigli giusti ci sia. Chi è?
Io non lo so.
Però c'è questa sensazione anche tu?
Non lo so, ma so che c'è. So che è uno che decide da solo,
però sì, certo, però comunque, qualcuno gli dice, comunque, è così.
Allora, l'aspetto economico, quando Andrea Chiavelli, qui lo dico e qui lo ripeterò fino alla morte, quando Andrea Chiavelli dice press, non si può.
Il signor no.
Che l'uomo è l'uomo dei conti e quando, perché il bilancio deve stare sempre a posto in questo club, puoi saltare un anno, puoi andare in rosso perché l'anno scorso quest'anno non hai fatto le coppe, però l'anno dopo ti rimetti subito in sesto. Ricordiamo che il monte ingaggi si abbassa notevolmente, quindi per il secondo anno consecutivo il Napoli potrebbe vincere lo scudetto, secondo anno di vittoria di scudetto, non dopo quello del 2023, con il monte ingaggi molto basso, e questo vuol dire che c'è una progettazione importante alle spalle, dove c'è un presidente che ascolta tutti, prende i consigli, ma poi riesce sempre a portare a casa il risultato, nel bene e nel male.
È così, e ci sono tante storie, poi dopo ce ne racconteremo altre, che si sta un po' tipo puzzle componendo tutto nella mia mente, ma sì, lo faremo anche in altre circostanze, perché il tempo a nostra disposizione è scaduto. Goditi il sole, che so che c'è a Napoli,
Sì, vai bene.
Comincia a far caldo, vabbè, sì. Arriverà. Ciao Salvatore, grazie,
ciao,
un abbraccio.
Ciao Vincenzo. Ciao.
Salvatore Cagliazza, noi ci fermiamo, poi da Antonello Gioia andiamo a casa Milan per parlare di Milan-Bologna e avere appunto le ultime in casa Milan e poi Len Van Negri, la sua Fiorentina, tra poco. Andiamo a Milano, questa sera si ritorna al campionato ed è una partita molto intrigante, non solo essere un po' l'anticipo della finale di Coppa Italia, ma anche una sfida che ha il sapore dell'Europa, soprattutto per il Bologna che vuole conquistarsi un posto nella prossima Champions League. Milan-Bologna, casa Milan, Antonello Gioia, ciao, buongiorno Antonello.
Ciao, buongiorno a tutti.
Come vivrà il Milan questa partita che diventa anche una partita al nascondino, se vogliamo, no?
Ma è difficile.
Un po' per forza di cose, perché ci sono tra squalificati e infortunati, magari non saranno gli stessi giocatori che Milan schiererà in finale, però...
Sì, infatti è difficile pronosticarlo, cioè capire se Milan, al di là della formazione che schiererà con Sesao, che comunque insomma, ha al suo interno diversi titolari importanti, Maignan, Pulisic, Reinders, Teo Hernandez, la difesa al completo, anche Santiago Jiménez, ovviamente Joao Felix a posto di Leao, quindi non giocatore diciamo di seconda fascia, anzi, però poi è ovvio che il pensiero, quantomeno per il Milan, sia rivolto a mercoledì, ma è chiaro che non si possono fare brutte figure, soprattutto in una stagione piena di brutte figure, soprattutto in casa, e poi ecco, avvicinarsi nella maniera giusta, anche a livello di risultati e di consapevolezza alla partita di mercoledì non è mai sbagliato.
No, assolutamente, anzi, quindi insomma partita su cui veramente prestare grande attenzione. E quali saranno le scelte, in alcune caso forzate, da parte di Conceição?
Sì, qualcosa ho anticipato, si pensava a un ampio turnover, non dico come quello di Inzaghi in Inter Verona, ma sicuramente risparmiare più di qualcuno. Invece, come ho detto prima, con Sesao non lo fa, tranne due scelte obbligate, perché Fofana è fuori per infortunio e gioca l'off to cheek, Leao è fuori per squalifica e gioca João Félix. Per il resto gli stessi 11 di sempre: Maignan in porta, Gabbia, Tomori e Pavlovic in difesa, centrocampo assieme all'Oftucic c'è Reinders con Alex Jimenez e Teo Hernández sugli esterni, davanti Pulisic, João Félix e Santiago Jimenez, che torna titolare dopo due mesi, viene preferito a Luka Jovic dopo il gol e l'assist nelle ultime due partite.
È vero che si sta cambiando un po' idea nell'ambiente su Conceição?
Secondo me no. Mm. Nel senso che è giusto far passare un messaggio, no, che sia di serenità in questo momento alla squadra, cioè quello di insomma, vediamo, aspettiamo la finale di Coppa Italia e vediamo come va. Però secondo me Conceição, al di là dell'eventuale vittoria del torneo, non ha dimostrato abbastanza per far sì che ci sia una conferma sulla panchina del Milan. E poi onestamente, se si cerca in maniera così, ecco, costante il nuovo direttore sportivo, sono tre mesi che andiamo dietro a questa ricerca, pensare di confermare l'allenatore precedente arrivato perché non c'era nessun altro per sostituire Fonseca con un nuovo direttore sportivo, quindi un nuovo progetto tecnico, secondo me significherebbe, insomma, partire col piede sbagliato. Non che Milan il piede sbagliato non l'abbia già messo in avanti, però insomma fare troppi passi sbagliati non è esattamente l'ideale.
Anche perché leggo da un primo piano su Milan News proprio in questo momento: il Milan i soldi li ha spesi male, o si cambia filosofia o si cambia la dirigenza. Qual è il percorso che seguirà il Milan?
No, purtroppo la dirigenza non sarà cambiata, dico purtroppo perché siccome anche con l'altra parte di Milano, no, è evidente il gap che c'è a livello proprio di competenza calcistica, perché l'Inter, no, sono tutti uomini di esperienza, uomini di calcio, che poi sono diventati anche uomini inevitabilmente di finanza, no, come Marotta. A Milan invece un amministratore delegato, un uomo di finanza che non ha mai fatto calcio. Ibrahimovic è un uomo di campo, ma non ha mai fatto il dirigente. Moncada è un uomo di scrivania, di computer, di osservazioni di partite, ma non ha mai fatto il dirigente. E questo fa capire bene quanto, no, le cose siano un po' campate in aria. La dirigenza non cambierà, al massimo arriverà un nuovo personaggio, però scelto sempre dagli stessi dirigenti. Quindi
come mai si è un po' in una fase di stallo da questo punto di vista?
Ma perché ognuno ha idee diverse, non si capisce bene chi comanda, non nel senso, c'è Furlani che ovviamente uomo Elliott, sarò diretto, adesso non farò nessun preambolo, nessuna premessa. Furlani è un uomo di Elliott, Cardinale ovviamente uomo Redbird come Ibrahimovic, però ognuno ha idee contrastanti fra loro e non si vuole cedere. Il fatto che Furlani sia andato a incontrare Tare, che era il primo incontrato di Ibrahimovic, ma non lo convince, a lui piacerebbe d'amico. Nel frattempo Cardinale viene in Italia e incontra Paratici, che era stato scartato dallo stesso Furlani per i motivi che avevamo descritto negli scorsi collegamenti. Insomma, questa confusione di idee, questa presenza di troppe teste che vogliono portare avanti la propria idea, insomma, fa andare il Milan nella situazione in cui è adesso. Non ci sorprendiamo di nulla.
Come non ci sorprendiamo che ogni estate si parla quasi del futuro di Leao. Quest'estate potrebbe essere però in partenza?
Allora, secondo me no. Secondo me, diciamo, in una scala di partenza, il più dei tre top, quello che dovrebbe partire è Teo Hernández, poi Maignan e alla fine Leao, diciamo in percentuali. Secondo me Leao non partirà. Poi è chiaro che se dovesse arrivare un'offerta importante, stamattina si scriveva dell'Arsenal, però l'Arsenal ha già due o tre stelle di altissimo livello, Martinelli e Saka, quindi bisogna capire movimenti. E poi torno sempre all'inizio, se non arriva il direttore sportivo, certe scelte chi le prende? È chiaro che l'eventuale cessione di Leao non è come vendere Musa, che va bene, vendi Musa e ne prendi un altro. La cessione di Leao ti cambia completamente un progetto tecnico. E quindi che fai? Lo cedi prima che arrivi un nuovo personaggio, senza che quel nuovo personaggio e di conseguenza il nuovo allenatore dica la sua? Mi sembra assurdo. Ma siamo abituati all'assurdità ormai da due anni a questa parte.
Purtroppo per i tifosi del Milan, che un po' come quelli della Juventus si aspettano tutto e il contrario di tutto. Però quale cosa si aspettano invece i tifosi del Milan dalla finale di Coppa Italia? Cioè, c'è una sensazione positiva, negativa, totale, non so.
No, c'è una sensazione positiva, è ovvio che insomma quando la partita è Milan-Bologna evidentemente, no, il Milan parte favorito, nonostante quella che è la situazione del campionato, che dice che Bologna è in lotta per la Champions League e il Milan, se va bene, arriverà ottavo. Però dando uno sguardo alle due rosse, dando uno sguardo a quella che è, no, la storia in generale, è chiaro che dà il Milan favorito. Poi, come hai detto tu prima, vai anche un po' per la Juve, ci si può aspettare veramente di tutto. Ricordiamo che Milan in 5 confronti quest'anno non ha perso neanche una volta con l'Inter, no. Non è andata mai praticamente sotto, non è andata mai in svantaggio contro una squadra che insomma in Europa ha dimostrato di essere la squadra migliore, non la più forte magari, però la squadra migliore di tutte fino ad oggi, assieme al Paris Saint Germain, anzi forse più del Paris Saint Germain considerando la fase a gironi.
Sì.
Detto questo, poi per il resto ha fatto tante partite invece molto sottotono, e quindi non si sa davvero a cosa. Poi guarda, è talmente importante questa partita qua che forse non si vuole neanche pensare troppo a come potrebbe essere se andasse male. Il Milan non soltanto guadagnerebbe qualcosa nella valutazione di questa stagione vincendo, ma poi la prossima, con Europa o senza Europa, cambia molto.
Bene, Antonello, io ti ringrazio intanto. Antonello Gioia, Milan News, ciao, buon lavoro.
Grazie a voi.
Stiamo provando a contattare Alen, ma penso ci potrebbe essere adesso, tra poco, perché comunque insomma prima aveva difficoltà nella connessione, vedevo quando gli abbiamo mandato il link, adesso il telefonino prende, quindi magari da un momento all'altro riusciremo ad averlo, ma torneremo sulla Fiorentina. L'ottimo lavoro di Giorgio Sorani ci aiuterà tra poco ad ascoltare, a tornare un po' sulle parole di Raffaele Palladino. Ricordiamo il pareggio tra Fiorentina e Real Betis di ieri, che ha sancito di fatto l'eliminazione della Fiorentina dalla Conference League, a un passo dalla finale, che insomma a cui tutti tenevano, e con Palladino che voleva anche un po' togliersi la soddisfazione anche di portarla a casa vincendola questa Conference League, dopo averla sfiorata con l'italiano tante volte. Il vantaggio di Anthony ieri su calcio di punizione dopo circa una mezz'ora aveva spaventato tanto il Franchi, la calcio di punizione con la palla che va a baciare l'interno del palo e poi si infila in rete, ma poco dopo, pochissimo dopo, passano appena 4 minuti e Robby Gosens trova di testa su calcio d'angolo la deviazione giusta per il pareggio. Lo stesso Robby Gosens, sempre su calcio d'angolo, sempre con un'ottima deviazione di testa, trova il gol del 2-1, sorpasso, ma punteggio alla pari. A quel punto viene replicato il 2-1 dell'andata e si va naturalmente ai supplementari. Durante i supplementari, al 97esimo, una dormita, possiamo chiamarla così, della difesa della Fiorentina ha portato poi a Escalawi a trovare il gol del pareggio 2-2. Poi lo stesso Escalawi nel secondo tempo sfiora il gol addirittura della vittoria per il Real Betis, con la conclusione che poi va a baciare il palo. La Fiorentina non ne ha più, non riesce a recuperare il punteggio, finisce 2-2 con la qualificazione del Real Betis, che raggiunge poi in finale il Chelsea, che dopo il 4-1 dell'andata contro il Djurgården trova anche la vittoria per 1-0, molto comoda e tranquilla, senza doversi sforzare più di tanto. Dall'altra parte quindi ci sarà Chelsea-Real Betis. Per quanto riguarda invece l'Europa League, rammarico che aumenta in casa Lazio, visto che il Tottenham fa il bello e cattivo tempo anche sul campo difficilissimo per ragioni climatiche del Bodo Glimt, perché va a vincere lì 2-0 dopo la vittoria in casa, quindi ottenendo una facile qualificazione verso la finale, con Solanke e Porro che trovano le due reti che trasportano il Tottenham in finale, laddove Manchester United ha totalmente dominato la doppia sfida contro l'Athletic Bilbao, 7-1 il conteggio finale. Ieri arriva anche la doppietta di Mount dopo la rete di Højlund e Casemiro, Højlund che può diventare anche oggetto di mercato.
Io vado nell'unica terra che mi è rimasta nel cuore, la Grecia.
E allora andiamo da lui, Alen, sì. Valnegri, la terra nel cuore, anzi la Grecia. Alen, buongiorno.
Ciao Enzo.
Dove ti trovi? On the road?
In Grecia tu sempre.
Sì, ma on the road, per strada o sei in un posto?
Ah, sì, no, on the road, in spiaggia.
Grande, ti stai prendendo il sole, grandissimo. Alen, stai cercando di dimenticare la partita di ieri, che è successo?
Ieri sono venuto fuori dei limiti di questa squadra, di questo progetto. Niente, una squadra che ha vissuto tutto l'anno e ha campato comunque con le prestazioni dei singoli. E quando ha dovuto dare qualcosa in più a livello collettivo, non abbiamo visto poco, per non dire nulla. Niente, ieri vince una partita, beh, vinci la gara al 90esimo grazie a due gol di un difensore su palle inattive. Dunque, vabbè, è illustrativo della stagione, del progetto e delle idee di Paladino. Cioè, Paladino sul modello di gioco non sappiamo ancora a cosa vuol giocare questa Fiorentina. E niente, sorprende, lo parlavamo ieri, il rinnovo annunciato due giorni prima della partita, un altro errore di questa società. E adesso bisognerà capire, prima di ripartire, bisognerà capire come si torna a lanciare un progetto, perché secondo me qualcosa si è rotto ieri sera, ma anche nello spogliatoio, anche nella relazione tra Paladino e certi calciatori. Lui li ha attaccati pubblicamente, non penso proprio che sia proprio la
strategia giusta,
il modo di fare quando via. Ma anche se comunque sei arrabbiato con certi calciatori, non vai a deresponsabilizzarti, perché chi doveva dare un gioco a questa squadra era lui, è lui, non l'ha fatto, e ieri abbiamo visto le conseguenze. Dunque, dare ad attaccare certi calciatori per dire che l'han deluso non mi sembra proprio appropriato. Queste sono cose da spogliatoio, e fa vedere che ha perso comunque il controllo di questo spogliatoio. E adesso bisogna fare 9 punti, come ha detto il geniale Pradè, e vedere se la Fiorentina può tornare in Europa. Ma oggi come oggi, se rimane senza Europa, per la rosa che gli ha costruito, perché comunque la rosa che gli ha costruito a Paladino è superiore alla rosa che ha avuto l'italiano durante 3 anni, possiamo dire che comunque per me è un progetto che dovrebbe terminare a giugno, perché sono mancate troppe cose. Non penso che queste cose si possano recuperare, visto come ha gestito la costruzione del modello di gioco Paladino. La società comunque l'ha aiutato tanto, a gennaio gli ha fatto un gran bel mercato, però non è migliorata la squadra. E arrivi in semifinale contro il Betis, un Betis comunque fragile difensivamente. Sì, offensivamente ti crea qualcosa, ma abbiamo visto che difensivamente, con qualche schema in più, un po' più di determinazione, un blocco forse un po' più alto, la Fiorentina avrebbe potuto comunque eliminare questo Betis.
Eppure, esatto, perché ieri, guardando la partita, insomma, non sembrava il Betis così invincibile. Poi prendere 2 gol praticamente uguali è l'ennesima prova, no, se vogliamo. Sembra però una Fiorentina che, come dicevi tu, a volte si esalta nelle partite più complicate e perde qualcosa in quelle più abbordabili.
Sì, ieri mancava Cataldi, se ne parla poco, ma Cataldi è importantissimo per questa squadra, perché è l'unico playmaker che ha in rosa, è l'unico che sa gestire il tempo, è l'unico che comunque poteva liberare Mandragora e Fagioli, e le migliori partite della Fiorentina le ha fatte con Cataldi in campo. E poi l'assenza di Pablo Mari, perché comunque Comuzzo è un marcatore, non è un costruttore di gioco. Quando giochi a 3, comunque il centrale, quello che gioca tipo il libero, per usare un termine degli anni 90, deve prendere palla e deve comunque rompere la prima linea di pressione, prendere rischi e lanciare la manovra. La Fiorentina, quando costruiva ieri, i costruttori di gioco ricevono sempre il pallone spalle alla porta. Sinceramente mi sono annoiato di vedere una squadra con poche idee, con poca capacità a cambiare pelle durante la partita. Ha fatto il gioco del Betis: senza le palle inattive probabilmente sarebbe finito 1-0, perché a parte le palle inattive, quanto ha creato la Fiorentina di azioni proprio pericolose non ne ricordo nessuna. Dunque la realtà è quella, adesso bisogna valutare certe cose, bisogna partire dal fatto che comunque si è andato a rinnovare un allenatore che non aveva ancora terminato la sua stagione, che non aveva raggiunto gli obiettivi prefissati sia in estate che in gennaio. Dunque adesso io mi aspetto una mossa, comunque mi aspetto reattività della società, perché lì è venuto a mancare qualcosa, e se si continua a ripetere gli errori, l'errore è umano, però ripeterlo è patologico, e secondo me questa società comunque ha tante patologie.
da risolvere. E invece per quanto riguarda la finale di Conference League, a questo punto tra Chelsea e Betis, Chelsea strafavorito, immagino.
Ma non, no, non penso, non penso. Penso che il Betis possa mettere in difficoltà questo Chelsea. E poi per l'ambiente Betis giocare contro Maresca sarà motivo di motivazione in più, perché Maresca comunque è stato uno dei simboli del primo Siviglia campione d'Europa. No, il Betis offensivamente ha tanta qualità, eh. Il Betis ha vinto contro il Real Madrid, ha pareggiato contro il Barça quest'anno, a Barcellona. Dunque, io fossi il Chelsea non sarei troppo fiducioso nel vincere facilmente questa gara. Penso che il Betis possa creare tanti grattacapi al Chelsea.
E allora, noi siamo lì, saremo lì purtroppo da spettatori a guardare una partita che la Fiorentina non giocherà da protagonista. Domani ci ritroviamo, Len, e commentiamo quello che sarà la sfida di domani sera tra Bologna e Milan, no? Perché scenderanno in campo, di stasera, perdono, infatti domani stasera, è sabato, stasera. Sono rimasto ancora giovedì, oggi è venerdì, quindi questa sera ci sarà appunto la sfida tra Milan e Bologna, come dicevamo prima quando l'abbiamo presentata, e quindi lunedì andremo ad analizzare questo turno di campionato. E questo Milan-Bologna, pardon, che si gioca a Milano, come lo immagini?
Ma un Bologna vincente. Alla fine questa partita conta più per il Bologna. Il Milan questa partita è poter arrivare alla fine di Coppa Italia senza infortuni. Bologna in corsa per la Champions, arriva con motivazione a mille. Il Milan che motivazioni ha? Sono motivazioni più di orgoglio che sportive o di risultati. Dunque vedremo se Italiano riesce a sbancare San Siro, sa come si fa. E se riesce a vincere, comunque mette la pressione sulle rivali per il famoso quarto posto.
Vedremo, vedremo, vedremo. Intanto buon weekend in Grecia, Alen. Un abbraccio grande.
Ciao Vince, grazie, ciao.
Ad Alen Valnegri, è pronto Piccari, è pronto Maracanà, grazie a Giorgio Sorani.
Mangia il pollo con le mani.
Appuntamento a lunedì, andremo a Iocca, gli sta per subentrare.
Eminentissimum, acreverendissimum.
Maioccone. Noi invece ci ritroviamo lunedì, buon weekend di calcio a tutti, ciao.